Parliamo del rapporto Istat al quale tanti giornali hanno dato ampio spazio. Abbiamo letto parte dell'editoriale del Manifesto scritto da Marco Revelli e Marco Revelli è collegato qui con noi oggi. Buongiorno Marco.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Ecco, vogliamo parlare un po' di questo rapporto che fotografa una realtà che poi che si ritrova a vivere nei quartieri periferici delle città, specialmente di una città investita pesantemente della crisi come Torino. Prima leggevamo i dati sul numero di sfratti che si svolgono a Torino. A Torino ci sono sfratti per morosità, sfratti esecutivi, solo nell'ultima settimana ce ne sono stati ben 14, 5 nella giornata di ieri. La percentuale di 1 a 360 abitanti che subisce uno sfratto nell'ultimo anno, mentre per quello che riguarda Milano il rapporto è di 1 a 1200, dimezzato rispetto a Milano, ma comunque il doppio che a Torino, a Roma e a Napoli. Quindi sono sintomi decisamente inquietanti di questa crisi, che appunto è fotografata dal rapporto dell'Istat e che ci rivela appunto una verità che tu sottolineavi, ossia oggi gli operai, quelli descritti un po' da tutti gli esponenti del governo delle banche come dei privilegiati, sono quelli che fanno più facilmente parte della categoria dei poveri. Uno degli sfrattati di ieri è un uomo con 3 figli, monoreddito, operaio che si è visto ridurre lo stipendio in virtù della crisi, ma che non ha diritto alla casa popolare perché lui un lavoro ce l'ha. Ieri è stato sfrattato dalla forza pubblica che ha battuto con un'ascia la porta di casa sua. Io credo che, come dire, anche questi eventi fotografino. Ma dici un po'.
Sì, esattamente, sono i dati di una situazione drammatica che in una città operaia come Torino o ex operaia come Torino sono particolarmente evidenti e scandalosi. I dati degli sfratti, se noi li analizziamo in sequenza cronologica, in sequenza storica, se vediamo negli ultimi anni, scopriamo che c'è stata una impennata spaventosa. La curva del numero di sfratti per morosità è schizzata in alto, il che significa che la crisi morde ormai sull'osso. Non ci sono più, come l'espressione può sembrare brutta, ma cuscinetti di grasso, non ci sono più riserve a cui attingere. C'è una parte della popolazione che finisce drammaticamente sotto la soglia di povertà, e non solo la soglia di povertà relativa, che è già una misura severa di povertà, in condizioni di povertà relativa, chi ha una spesa media mensile del 50% sotto quella la media nazionale, quindi chi è così lontano dalla media dei suoi concittadini da essere di fatto un emarginato. E beh, la percentuale di poveri in condizioni di povertà relativa è molto alta, ma addirittura è cresciuta in modo preoccupante la povertà assoluta, cioè coloro che non si possono permettere nemmeno il minimo indispensabile per condurre una vita decorosa, quindi il cibo, la casa, l'abitazione, il riscaldamento, le medicine, le cure e così via. Di questo quadro, che bisogna dirlo però, il quadro che ci fa l'Istat è ancora un quadro che è molto prudente sulle cifre, per dirla in termini dolci, o se volete che in qualche misura sottostima i valori reali, perché coglie solo la povertà conclamata, proprio le forme più evidenti di povertà, e non coglie le povertà occulte, che sono un bel numero. Le povertà occulte sono le povertà di coloro che, pur avendo un reddito che li collocherebbe al di sopra della soglia di povertà, però sono gravati da debiti, da mutui, da situazioni familiari, è sufficiente un non autosufficiente in famiglia, e basta un piccolo incidente, una spesa imprevista di poche centinaia di euro. L'Istat in un'altra ricerca calcola intorno ai 700 euro, una spesa straordinaria di 700 euro per finire sotto, per non riuscire più a far quadrare il bilancio. Quindi questo è il quadro nel quale, tra i vari dati che colpiscono, colpisce come sempre il tasso di povertà del Sud, che è spaventosamente alto, colpisce e indigna il tasso di povertà delle famiglie numerose, dove la presenza di figli minori significa povertà quasi certa. Ma uno dei dati che personalmente continua a colpirmi è la forte presenza di working poor, cosiddetti, di poveri al lavoro, cioè di persone che, pur avendo un lavoro, e sono in genere operai, pur avendo un lavoro, tuttavia non ce la fanno, sono poveri, e questi sono tanti, sono cresciuti, sono il 7,6% delle famiglie in povertà assoluta, famiglie nelle quali la persona di riferimento lavora e tuttavia sono in condizione di povertà assoluta. Se in famiglia c'è anche un altro membro che cerca lavoro, per esempio un figlio, la percentuale sale al 15%, è scandaloso. Una famiglia su sei, una famiglia su sette operaia che abbia un figlio in cerca di lavoro è in condizione di povertà assoluta, quindi non ce la fa.
È un dato che, d'altra parte, basta vivere nelle nostre periferie per toccare con mano. Questa mattina sul Corriere della Sera Antonio Politi, con un editoriale che entrava nel merito del cosiddetto dibattito sulla crescita, si è fatto alfiere delle politiche di Merkel come le uniche credibili per la ripresa nel nostro paese, seguendo, vuol dire, il classico schema liberale, e sostenendo che nel nostro paese le condizioni per una ripresa del welfare non ci sarebbero, proprio perché l'unica possibilità è quella di chiedere dei prestiti ulteriori, rinunciando dei margini di sovranità. Ma ovviamente, come tutti ben sappiamo, quando si ottengono dei prestiti, il margine di sovranità al quale si rinuncia in genere richiede ulteriori misure di austerity. Quindi ci troviamo di fronte a una sorta di serpente che si muove la coda. E noi, appunto, leggendo l'editoriale di Politi, ci chiedevamo: ma questo è l'unico orizzonte possibile, quello di una richiesta di una ripresa del welfare da parte di un sistema esausto ed esaurito? Pensiamo che in tutti questi anni di berlusconesimo sono riusciti a ridurre sensibilmente i servizi e contemporaneamente ad aumentare la tassazione, innegabilmente, soprattutto per quello che riguarda i lavoratori dipendenti. Credo che la tassazione che subiscono sia una delle maggiori d'Europa, quindi ci ritroviamo in un quadro, come dire, paradossale, dal quale non si può uscire. Ma noi ovviamente siamo convinti che le ricette siano altrove, non sono dentro la formula liberista. Tu cosa ne pensi?
Io direi che articoli come questo a cui si faceva riferimento sono il simbolo e il sintomo della follia nella quale siamo immersi, ed è la follia non tanto individuale ma di sistema, è la follia del modello che è dominante, il quale, in presenza di un impoverimento di massa, perché questa è la realtà di paesi non solo come il nostro, delle cifre di cui parlavamo, ma in forma anche molto più accentuata, è il caso della Spagna, è il caso della Grecia, è il caso del Portogallo. Cioè abbiamo un impoverimento di massa che ormai arriva, appunto, a mordere sull'osso della nuda vita, dell'esistenza, non dei consumi voluttuari, dei beni essenziali, e che determina anche un un avvitamento verso il basso della crisi, perché significa meno potere d'acquisto, sono i meccanismi appunto del piano inclinato su cui stiamo scivolando, e dall'altra parte abbiamo le prediche, le ricette, che appunto non sono solo prediche, sono anche diktat, che continuano a parlare di tagli alle remunerazioni, riduzione degli organici, riduzione dei servizi. Leggendo uno dice sono pazzi, oppure ci si chiede lo sono o lo fanno, come si fa a predicare la necessità di una ripresa e nello stesso tempo imporre le condizioni della caduta, dell'impoverimento di sistema. Ecco, questo è la dimostrazione che il paradigma dominante è ormai un paradigma dogmatico ma insostenibile, che dentro quel modello, dentro le coordinate che definisce, dentro i dogmi che impone, non c'è soluzione. L'alternativa è tra un crollo immediato o una lenta asfissia, una lunga agonia sociale che vede appunto il tessuto sociale necrotizzarsi, la società sgretolarsi, o si ha il coraggio di proporre una rottura netta di modello. Non voglio predicare la rottura di sistema, che occorrerebbe, che imporrebbe di ripensare il problema della rivoluzione in Occidente, diciamo. Ma anche rimanendo dentro i parametri di un'economia relativamente capitalistica, che escluda la socializzazione dei mezzi di produzione, anche rimanendo in questo quadro, una rottura di modello, una rottura di paradigma, un altro modello di Europa, un altro tipo di euro, un'altra politica estera che punti all'alleanza tra i sacrificati d'Europa per una rinegoziazione del debito da posizione di forza, senza andare col cappello in mano dalla signora Merkel o all'Euro Tower a dire noi non siamo come la Grecia, noi non siamo come il Portogallo, poi la Spagna dirà noi non siamo come l'Italia, ognuno per sé e Dio per nessuno. Continuare con questa lento sgocciolio significa appunto continuare a vedere le nostre città, come vediamo Torino, imbarbarirsi, continuare a vedere i sacrifici sociali moltiplicarsi, continuare a vedere il mondo del lavoro umiliato, perché la caduta in povertà, la presenza del working poor, del povero al lavoro, è un elemento di umiliazione collettiva, significa restare dentro questo paradigma senza tentarne un'uscita, significa arrendersi a una condizione di degrado di cui non sappiamo qual è il fondo.
Ma il punto è appunto il fondo, no? Cioè che in fondo, come dire, un paese come l'Argentina ha dovuto toccarlo davvero il fondo perché si creassero le condizioni per una spinta nei confronti del governo, che è stato poi obbligato in qualche modo dalla spinta popolare a proporre una rinegoziazione del debito. Ma ci siamo trovati di fronte a un paese che fra i maggiori produttori mondiali di cose da mangiare, no? In cui c'erano i bambini che morivano letteralmente di fame. Ci siamo trovati di fronte alle fabbriche abbandonate e all'eterno ritorno dell'antico, ossia gli operai che a questo punto smettono di affidarsi allo Stato o al padrone, ma si rimboccano le maniche e le fanno ripartire, anche con criteri, modalità e relazioni diverse, no? Pensiamo agli esempi di Neuquén, agli operai che, come dire, hanno tutti lo stesso salario, ridefiniscono persino le modalità della loro produzione, no? La fabbrica di Neuquén, che era di proprietà di un capitalista italiano, tra l'altro significativamente, produceva piastrelle e queste piastrelle avevano soggetti artistici, più delle volte Roma, Venezia e così via, questo in fondo all'Argentina. Ecco, hanno cominciato a fare piastrelle con altri soggetti, no? Le hanno regalate all'ospedale locale che non ha mai avuto la piastrellatura. Ecco, però in qualche modo qualcuno continua a vedere queste forme di lotta come forme di lotta che possono poi spingere, no, ad una ripresa di compromesso socialdemocratico. Invece ovviamente dal mio punto di vista possono essere invece forme di lotta che possono preludere non ando, come dire, ad un immediato ripensamento delle condizioni della rivoluzione in Europa, che ovviamente in questo momento non sono immediatamente attingibili, ma alle condizioni dell'autonomia degli operai, dei lavoratori, degli sfruttati rispetto all'istituito, e se, grazie alle quali poi forse si può rilanciare un immaginario di trasformazione più radicale. Tu cosa ne pensi?
Sì, c'è, mentre parlavi mi viene in mente, c'è un bellissimo film che racconta la storia di quel riscatto operaio nella fabbrica di ceramica argentina. Ma l'Argentina è davvero l'esempio lampante, il simbolo della di cosa comportano le ricette e le imposizioni del Fondo Monetario Internazionale. L'Argentina è l'esempio del fallimento della politica del Fondo Monetario Internazionale, che tuttavia di queste vicende non ha fatto tesoro minimamente, continua a riproporre esattamente i propri dogmi fallimentari, adesso rischiando di fare in Grecia quello che è avvenuto 12 anni fa in Argentina e riproducendolo di volta in volta. Purtroppo l'Argentina per sopravvivere ha dovuto appunto uscire da quel sistema, da quel modello e da quel sistema, ha dovuto rompere con il Fondo Monetario Internazionale, con le istituzioni finanziarie globali, con un costo altissimo, perché i primi anni in Argentina, subito dopo la rottura, il tasso di povertà è saltato al 50%, perché appunto quella produzione di agraria, quella grande forza che aveva l'Argentina, si è trasformata in monocultura, oggi produce ed esporta prevalentemente soia, ha comportato la necessità del nucleare per far fronte al deficit energetico, ha dovuto accettare un modello politico, un sistema politico molto autoritario come quello attualmente in vigore. Però all'interno del caso argentino ci sono questi esempi di autogestione, che hai ragione, sono davvero un modello di come si può stare dentro e contro questa crisi. Io credo che dovremmo incominciare a ragionarci anche in Italia. Pensiamo a una fabbrica e a una realtà come Termini Imerese, quello che significa per quel territorio, quello che significa per quegli operai, gli inganni a cui sono stati sottoposti, il destino di morte sociale a cui sono stati condannati. Ecco, se a Termini partisse per esempio un'esperienza di autogestione della fabbrica, e lo si può fare, e forse ci sono persino alcuni appigli normativi per farlo, stando dentro un quadro di tra virgolette legalità, ecco, basterebbe produrre annualmente poche decine di migliaia di auto per garantire la sopravvivenza di quella comunità operaia, di quel territorio, soprattutto per dare un segnale a un mondo operaio che oggi rischia di essere schiacciato sotto questo rapporto di forza improbo tra capitale finanziario e nuda vita.
Sì, certo, quello che comunque mi sembrava, come dire, un elemento dal quale risulta molto difficile, almeno dal mio punto di vista, prescindere, è proprio questo tema del ripercorrere, no? O del reinventare, perché vista la distanza temporale, come dire, la memoria c'è e non c'è, specie per quello che riguarda una classe operaia pesantemente statalizzata, no? E quindi resa dipendente per tutte le proprie principali necessità, dai servizi alla stessa tutela dei diritti da parte dello Stato, che poi quando decide e cambia registro toglie senza più nulla fare, e da parte di un sindacato che, diciamolo in maniera molto chiara, ha visto ridefinire progressivamente la propria funzione da gestore del compromesso socialdemocratico a di fatto accompagnatore delle politiche di macelleria sociale nelle quali ci ritroviamo oggi immersi, al punto che la scorsa settimana Monti, voglio dire, che nonostante la faccetta da bravo professore, come dire, è una vera iena, ha spiegato a Susanna Camusso: ma guarda, ti licenzio, di te non c'è più bisogno, hai esaurito la tua funzione. Ecco, questo mi sembra un dato con il quale è un po' incontrovertibile, rispetto al quale anche l'esperienza del sindacalismo di base, sia pur radicale, non è riuscito a raccogliere, no, il consenso necessario a definire un'alternativa. Quindi forse è necessario appunto un salto di paradigma, un salto che ci consenta appunto di ripercorrere, no, quelle strade di autonomia che forse si danno meglio attraverso operazioni di tipo mutualista rispetto invece alla scelta di continuare a premere per il welfare. Tu cosa ne pensi?
Sì, la penso esattamente così. Il mondo del lavoro sta dentro una sconfitta storica che non è solo datata oggi, nemmeno 2008, non ha a che fare con direttamente con la crisi, viene da lontano, viene dagli anni 80, e allora che è cominciata la lunga sconfitta del mondo del lavoro, della classe operaia. Lo descrive molto bene Luciano Gallino sul libro più recente, La lotta di classe dopo la lotta di classe. E la lotta di classe dopo la lotta di classe è quella che viene condotta non più dal basso verso l'alto, ma dall'alto verso il basso, è quella che ha visto appunto lo sfondamento dei punti di forza della classe operaia internazionale, da Detroit a Torino, ai minatori inglesi, ai siderurgici francesi, è costellata di queste sconfitte. E da quello che tu descrivevi, dentro la sconfitta ci sta anche l'incorporazione di quello che non viene più definito, ma di fatto sta tornando ad essere il proletariato, all'interno dell'involucro del sistema economico e finanziario globale. Ma pensiamo all'indebitamento operaio, ai mutui, a quello che è avvenuto in questi 30 anni con le fatiche, il faticoso acquisto della casa che si continua ancora a pagare anche quando il salario non c'è più, e pensiamo a quello che è successo ai fondi pensione, al fatto che il salario differito dell'operaio globale è ormai affidato al circuito finanziario. Si va giù il circuito finanziario, vanno giù i TFR, vanno giù le pensioni e così via. Questa dipendenza atroce del soggetto antagonista, per definizione, del lavoro vivo dalla struttura finanziaria del capitalismo globale. Bisogna fare i conti con questo e uscirne con i propri piedi, non più col vecchio modello socialdemocratico, classe Stato, la classe che si fa Stato e attraverso lo Stato regola la distribuzione del reddito, ma recuperando quell'autonomia che è la forza strutturale del lavoro, quella capacità di auto-organizzazione che può davvero ripristinare un rapporto di forza.
Sono arrivati nel frattempo un paio di messaggi. Comincio con il secondo, il quale dice: ma i lavoratori di Basiano, quelli del gigante, stiamo parlando dei lavoratori della logistica che negli ultimi mesi hanno dato vita a delle lotte molto significative nei loro posti di lavoro. Si tratta per lo più di lavoratori immigrati, non possono certamente autogestire alcunché, e quindi in qualche modo ci troviamo, scrive chi ci ascolta, di fronte a una proletarizzazione diffusa e segmentata, la quale ha bisogno di prospettive. Ecco, questa era un po' la domanda. Io non so come possiamo rispondere. Tu cosa puoi dire a chi ci ha ascoltato e ha posto questa questione?
Ha messo il dito su una delle piaghe della situazione attuale, cioè questa elevatissima frammentazione del mondo del lavoro, che non ha più soggetti centrali e punti di forza, non ha più il punto archimedico su cui posare la leva per cambiare il mondo, ma è fatto di tanti segmenti, spesso quasi sempre incomunicanti tra di loro. Pensiamo all'enorme crescita del settore della distribuzione, della grande distribuzione rispetto a quello della produzione. Se noi guardiamo, prima parlavamo di Torino e del suo impoverimento, guardiamo cosa è successo ai vuoti industriali di Torino, a tutti i luoghi simbolo della Torino produttiva, sono stati tutti ricolonizzati da centri commerciali, supermercati, ipermercati, spartiti a metà tra le Coop, che sono uno dei protagonisti di questa trasformazione, decomposizione in parte del tessuto sociale, e grande distribuzione internazionale, con in particolare i francesi. Questa parte di mondo del lavoro difficilmente riesce a organizzarsi nelle stesse modalità con cui possono organizzarsi e tentare di reagire i lavoratori industriali, i manifatturieri, soprattutto di quello che resta, grandi fabbriche non ce ne sono più, ma di medie fabbriche. E bisognerà qui immaginare forme di organizzazione a rete sulla base di valori condivisi, di discorsi, di simboli, di elaborazione culturale, perché le condizioni materiali non favoriscono di per sé l'aggregazione.
Beh, forse d'altra parte dobbiamo anche considerare che i padroni, voglio dire, studiano la situazione, sono molto abili nell'inventare le ricette più efficaci. Nel momento in cui la grande unità produttiva con un unico comando, immaginata come luogo del disciplinamento, no? Pensiamo alla struttura della fabbrica per eccellenza qua a Torino, della struttura Fiat, con il suo sistema di controllori, capetti, contaminuti, eccetera, eccetera, che però poi diventa anche la scatola all'interno della quale si sviluppa quella straordinaria solidarietà che ha fatto sì che, voglio dire, tutte queste figure venissero fisicamente emarginate e rese inoffensive, e per cui invece di essere un luogo di controllo è stato un luogo di riconoscimento di sé come classe, e quindi di sviluppo di lotte. Non a caso, voglio dire, l'operazione di spezzatino infinito che hanno realizzato è assolutamente esemplare. Oggi all'interno della stessa unità produttiva ci sono operai che sono dipendenti da altri padroni, se non addirittura il subappalto del subappalto, addirittura con contratti nazionali diversificati. Tu vai alla Fiat e ovviamente chi lavora per i servizi non ha il contratto metalmeccanico, cosa che invece abitualmente avveniva. Io avevo uno zio che lavorava alla Fiat Ricambi, quella che poi è diventata Iveco, ha fatto l'operaio per gran parte della sua vita, l'operaio di notte, poi ad un certo punto per motivi di schiena ha dovuto essere trasferito alle pulizie, ma lui è rimasto un metalmeccanico, no? Parliamo di una vicenda oramai di una ventina d'anni fa, mentre oggi, voglio dire, se avesse dovuto cambiare funzione non avrebbe potuto farlo all'interno della stessa unità produttiva, e con ogni probabilità non avrebbe più trovato lavoro. Ecco, questa è la materialità che mi sembra di poter toccare, però rispetto alla quale appunto forse l'unica formula possibile è nella costruzione di un nuovo immaginario, una riterritorializzazione dei conflitti. È significativo che a Torino, come dire, alcuni dei conflitti che si agiscono di più sono legati a quelli della casa o di alcuni beni, perché, come dire, il quartiere mantiene una propria territorializzazione, no? Cosa ne pensi?
Beh, certo, ricostruire un nuovo immaginario che dia senso ai legami tra questa molteplicità di figure, ma anche ripensare le strutture. Prima accennavi al mutualismo, al mutuo soccorso. Finita l'epoca fordista, l'epoca appunto nella quale i grandi contenitori produttivi erano il baricentro di un'unità di classe, forse dobbiamo ritornare a immaginare le forme di organizzazione e di lotta del primo Novecento, del tardo Ottocento, quando da una parte meccanismi di auto-organizzazione, di autoproduzione della propria cultura e delle proprie condizioni materiali, il mutualismo, e dall'altra parte le camere del lavoro che alla loro origine erano enti territoriali, organizzavano la moltitudine delle figure del lavoro sul territorio, e il sindacalismo del Novecento maturo ha dimenticato quelle sue radici, si è prima identificato con i settori industriali e poi è evaporato, perché se noi escludiamo la FIOM, che continua a fare con grande nobiltà il proprio ruolo di sindacato e forse qualche pezzo di CGIL, il sindacalismo è diventato in parte un pezzo del controllo statale e dall'altra parte evaporato. Ecco, io credo che noi dovremmo recuperare le forme di lotta dell'origine, della premodernità, immaginandole, naturalmente ricollocandole l'ipermodernità che noi viviamo, e oggi gli strumenti sarebbero molto potenti per avviare un processo di questo tipo, a cominciare dalla rete.